Questo programma è offerto da...
Salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro. Oggi parliamo di cultura, di libri, di radio, di doppiaggio, abbiamo con noi veramente un ospite fantastico, un big possiamo dirlo, e con noi Stefano Piccirillo. Grazie Stefano, buonasera.
Ciao ragazzi, troppo buoni. Buonasera, buonasera, come state?
Stefano, io intanto ti ringrazio e ringrazio anche tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e saluto anche tutti coloro che ci seguono in diretta ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano, come il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il graphic designer Giuseppe Giuliano, il media partner, il mago dentista. Invito anche a tutti che già si sono collegati a interagire con noi con messaggi, commenti, considerazioni, domande. Stefano, sarà un libro aperto, no?
Nel caso.
Io presento anche i fantastici opinionisti, Stefano, ti presento Daniele Buonpane, eccolo, poeta, filosofo, ciao, anche lui scrittore, docente, formatore, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Fantastico, ciao, ciao.
Buonasera, buonasera, grazie Mimmo della tua splendida introduzione come sempre, ringrazio Valentina che anche oggi è al mio fianco, ringrazio tutta la redazione e diamo un caloroso benvenuto al nostro fantastico Stefano Piccirillo. Dopo ieri la puntata di abbiamo avuto come ospite Don Baghi, oggi abbiamo un altro big, Stefano Piccirillo, che veramente ci porterà dei grandi contenuti.
Grazie, troppo buoni, non abbiate troppe aspettative, nel senso sono una persona molto semplice, però spero insomma di esservi di ausilio. E ciao Valentina, ciao davvero, ecco, grazie per l'ospitalità.
Presento anche, ecco, Valentina, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di ama spettacolo.
Fantastico, grazie, ciao. Domenico. Buonasera a tutti e ai telespettatori di Rubrica Social, Daniele, nostro scrittore, che stasera avrà un confronto con il suo alleato, che dire,
con
il mio nome, sono Piccirillo, vado coacher, insegnante, ci dirà tante sue chicche per poter affrontare un pubblico così vasto come quello di una radio.
Ecco. Grazie, cercherò di fare il possibile.
Stefano, vedrai, qui ti troverai bene, sarà una piacevole chiacchierata, noi diciamo quasi una videochiamata tra amici, però io per dovere morale devo anche dirti questa cosa, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, perché è famoso in questo format che ogni tanto aggiunge un po' di peperoncino.
Guarda, c'è una cosa in comunicazione che si chiama disinnescare e accogliere. Nel senso che se c'è una persona che vuole farti una domanda particolare, è libero di farla. E anzi, io lo trovo molto molto bello, molto sincero. E, l'importante è prendere proprio il bello di questa domanda e il perché si è fatta questa domanda, per poter avere un dialogo altrettanto sereno e tranquillo. Cioè, tu immagini, io sono sempre uno che forse semplifica le cose, non lo so, però è come quando uno ti provoca, no? Se tu rispondi con una provocazione, si fa boom, però la conversazione non arriva a nessuna parte, cioè fondamentalmente sono due persone che litigano. Invece ci deve essere sempre una parte che disinnesca per accogliere l'altro e capire le esigenze dell'altro.
Vedi, vedi, iniziamo già alla grande, Stefano, con questi messaggi, questi concetti veramente.
Non ho detto nulla di ho detto solo quello che penso.
In compenso però Valentina ti farà tante domande proprio belle, equilibrate, e poi ci sarà anche un momento poetico. Daniele ti dedicherà una sua poesia e Valentina un suo momento artistico, quindi vedi, non ci facciamo mancare nulla praticamente.
Domenica esagerata, fantastica.
Stefano, allora io do il via. Daniele, a te come sempre l'inizio.
Sì, grazie, grazie. Carissimo Stefano, veramente un piacere essere qui e interloquire con te. Noi il tuo profilo lo conosciamo bene, perché veramente sei un uomo poliedrico, fa tantissime cose che soprattutto le fa col cuore e col sorriso, è forse l'elemento principale. È una carriera attiva, addirittura stiamo parlando quasi di 40 anni, cioè ancora dovevamo nascere Valentina, quindi vi lascio immaginare quante cose Stefano ha da raccontarci. Logicamente il tempo è quello che è, i tuoi impegni sicuramente ti permetteranno di stare giusto quel tempo che ci dovrai dare, però se magari brevemente ci introduci come è iniziata la tua attività, la tua carriera che ancora oggi poi prosegue con grande successo.
Intanto ti ringrazio per queste bellissime parole, in effetti hai ragione, perché sono 40 anni di radio in questo 2024, ho cominciato nel 1984 perché ero un grande appassionato, un grande ascoltatore di radio, un mio amico mi portò in una piccolissima radio locale nel mio quartiere dove vivevo ancora a 16 anni con i miei genitori e visitai la radio, mi fecero fare questo provino in questa radio che era molto artigianale, molto spontanea, molto autentica e io non potevo pensare al fatto che potessi parlare alla radio perché ero un ascoltatore, cioè ascoltavo la radio, non guardavo la TV sostanzialmente. E quindi mi ritrovai a trasmettere a 16 anni e mezzo, cioè la mattina andavo a scuola e il pomeriggio andavo alla radio. E avevo una grande già passione per la musica, tant'è che quando andavamo a ballare con amici in discoteca, io mi mettevo lì dove c'era il disc jockey che mixava e acquistavo i dischi che ascoltavo nelle discoteche. Da lì il passo fu altrettanto bello, casuale, nel riuscire a mettere già musica in discoteca all'età di 16-17 anni, cioè io facevo ballare i grandi, quindi io mi svegliavo la mattina per andare a scuola, il pomeriggio andavo alla radio, era tutto un parco giochi, cioè all'inizio, però capì immediatamente prima della fine delle scuole, d'obbligo, che volevo fare quello, e quindi volevo fare quello come mestiere, anche se all'epoca ci dicevano, tu che lavoro fai? Io dicevo, faccio la radio. Sì, ma il lavoro vero qual era? Perché la radio nell'84 cominciava davvero a muovere i primi passi nella professionalità aziendale, però si faceva radio per passione. E poi è diventato un lavoro, quindi per me io ho sempre voluto fare la radio. La radio è il mio mestiere principale, nasce tutto dalla radio, è la mia vita quotidiana, il mio rapporto con gli ascoltatori, è la mia voglia come il primo giorno, esattamente come 40 anni fa, di fare il programma alla radio. Questo mi ha permesso di fare tantissime esperienze, ho fatto 5 radio nazionali, sono stato onorato di lavorare per RDS, per RTL, per R101, per Radio Rai 2, ma questo non significa soltanto dirti un curriculum, ma vivere, perché ho vissuto in tante città diverse, mi sono confrontato con persone, realtà diverse, obiettivi aziendali diversi. Naturalmente Radio Kiss è la mia casa, è la mia famiglia, è stata la prima radio importante che ho fatto nel 1987 ed è la radio dove sono tornato 21 anni fa. Quindi per me Radio Kiss è casa e soprattutto vincere nel senso più bello e umile del termine, con una radio che nasce a Napoli e che riesce a ottenere dei risultati negli ultimi 15 anni pazzeschi a livello nazionale, è come vincere due volte. Io ho avuto la fortuna io non sono nessuno, nel senso che imparo ogni giorno, io ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi conduttori radiofonici italiani. Inutile fare di nome, ma mi posso venire in mente Federico Landese Volante, la buonanima di Leopardo, Anna Pettinelli, Marco Mazzoli, Fernando Croce, tutta la squadra di Radio Rischi che ho incontrato negli anni, Pippo Pelo, Rosario Pellecchia, ma tutta la
I
squadra
big, con i big, veramente.
Quindi ho imparato tanto perché per me la vita è imparare ogni giorno. E sono curioso. Questa curiosità mi porta a un grandissimo entusiasmo. E ti ripeto, io ringrazio ogni persona che mi è stata vicino, mi sarà vicino e mi è vicino, perché dalle persone si prende molto. E negli ultimi 15-20 anni ho, come dire, capitalizzato radiofonicamente quel briciolo di esperienza che ho per dare qualche consiglio, cioè per fare il formatore. Ho avuto l'onore di formare speaker che sono in onda, ma ti ripeto, per me è una gioia e un onore, quindi per me l'entusiasmo è la parola d'ordine.
Diciamo pure che possiamo anche dire che tu sei un creativo, no? Cioè un estro, cioè c'è proprio
sono
nel
cretino,
DNA.
Sì, lo so. Quindi guarda, noi siamo un po'... No, scherzo ovviamente, però il cervello lo devi far ragionare, nel senso devi essere predisposto a creare. Io adesso non ti so dire perché creo, perché sarebbe troppo e onestamente non sono così...
Ma quando hai capito che questo, no, sarebbe stata la tua professione, il tuo lavoro, cioè anche da bambino eri così, no, insomma...
Sì, subito, cioè nel senso la speranza era quella, per l'amor di Dio, poi è una cosa che devi confermare ogni giorno, sì. Ovvio. Il nostro
però già devi leggere, ecco, da piccolo, già come dire, no? Già eri proiettato, ti affascinava questo mondo, no?
Sì, ero molto affascinato.
Quasi automatica, perché ecco, tu comunque sei sempre stato a contatto con il pubblico, e come PR, come organizzatore eventi, sappiamo pure ecco, che hai partecipato a tanti eventi con protagonisti del mondo dello spettacolo. E cosa poi ti ha portato a, oltre a diventare coacher, insegnante, forse c'avevi già da piccola questa indole, e poi scrittore. A me ha colpito molto una frase, devo dire la verità, non conoscevo tutti i titoli e comunque le trame dei tuoi libri, insomma, e basta. Ce n'è una: quello che state leggendo è il mio sentire, l'amore come vivrei una storia. Cioè, dove nasce l'esigenza di scrivere un libro sull'amore ideale? E cosa puoi consigliare ai ragazzi oggi che vivono una realtà veloce, così caotica? A cosa devono prestare l'orecchio, secondo te?
Allora, vado con attenzione a ciò che hai detto. Allora, in primo luogo, io parlo di un amore vissuto, reale, con tutti i miei sentimenti, perché sta scrivendo l'ultimo romanzo, è una mia storia d'amore molto importante, la più importante nella mia vita, ed era una promessa pubblicare questo libro. E io cerco nel mio piccolo di mantenere le promesse, perché questo libro nasce da un dono. Qual è il dono? Il dono di una coppia che si regala un libro con pagine bianche, dove ogni giorno, o a fine giornata o all'inizio della giornata successiva, scriveva tutti i passaggi quotidiani della vita insieme, perché ogni momento normale aveva un'emozione pazzesca e veniva vissuto come un momento eccezionale. Come lavare i piatti, svegliarsi insieme, dormire insieme, abbracciarsi, sentire sempre le farfalle nello stomaco, era il ripetersi di un'autentica prima volta. Quindi noi decidemmo di mettere nero su bianco su questo dono fantastico che fu fatto a Viti sul Mare durante la presentazione di un vecchio romanzo da parte di questa persona. E sta scrivendo e l'amore come io lo avverto, come ho avvertito questo amore, come ho sentito questo amore. Mi piace moltissimo il fatto, non è facile scrivere una roba del genere, per me è stato molto impegnativo anche emotivamente, però è un amore reale, è un concetto, il concetto che poi, adesso passando alla tua seconda domanda, da trasferire ai ragazzi è quello di non dare per scontato nulla. Perché appunto viviamo in un mondo molto veloce dove si focalizza, si ferma un'immagine nel giro di 2 secondi e già si dimentica. Invece il rapporto fisico fra 2 persone deve essere ricordato costantemente, perché è un momento indimenticabile. Noi abbiamo il presente, che non è soltanto etimologicamente come il qui e ora, ma il presente significa anche il dono, cioè il dono di vivere il presente. Quello che è passato è finito, quello che sarà domani è un mistero, quindi noi viviamo continuamente il presente. Se noi diamo valore al presente, cioè guardarsi, abbracciarsi, vivere un'emozione, sapere che si sta facendo anche la spesa insieme, o si sta in macchina insieme, si sta parlando, ci si è occhi negli occhi, il cuore batte e soprattutto ci sono delle emozioni fisiche, reali, oggettive, di sentimenti, allora i ragazzi, ma tutti gli adulti anche, perché il problema non è solo dei ragazzi, il problema è anche, il problema è anche degli adulti oggi, che sono molto più, diciamo, veloci degli adulti di qualche tempo fa, e quindi di capire quello che si sta vivendo e emozionarsi. Non è scontato che una persona ti abbraccia, non è scontato che una persona ti dedichi il suo tempo. Quindi io dico questo.
Stefano, io vorrei dire, cioè, il titolo a me sembra, no, quando ad esempio su WhatsApp, cioè, qualcuno sta scrivendo, no?
Bravi, sì.
E ti esce scritto, sta scrivendo, non so se come
no,
dire,
è proprio cioè, nel senso che è esattamente quello che hai detto. Allora, il libro nasce dallo sta scrivendo. Perché si chiama sta scrivendo? Prima di tutto perché è la chat di WhatsApp, e quindi
ecco, vedi,
bello.
Ma per cioè, dei messaggi che si scambiano, insomma, tra due fidanzati, no? Due persone che si vogliono, ma vabbè, in generale proprio.
No, sì, esatto, perché la chat di WhatsApp, che tra Chicco e Luna, che sono i due protagonisti del romanzo, avviene quotidianamente quando si staccano. Tu pensa che Chicco e Luna avevano questa voglia libera, reciproca, che sono due concetti fondamentali, libera e reciproca, di una condivisione di vita, d'amore e di casa naturale. Quindi nel momento in cui si staccavano Chicco e Luna provavano un vuoto, ma veramente provavano un vuoto, cioè, ma un vuoto fortissimo, come se non ci dovessimo vedere per una settimana sostanzialmente, ok? Ed era tutto spontaneo. Quindi lo sta scrivendo diventava il legame tra Chicco e Luna, no, giusto? E quindi c'era il passaggio quotidiano dello sta scrivendo, che tu o aspettavi quando tu, insomma, stai scrivendo con una persona che è la persona della tua vita, o comunque una persona molto importante, c'è sempre un filo di linea tensiva, no? Cioè, che cosa mi scriverà? Ma anche nelle cose belle, cioè, anche sorridendo, scherzando, giocando, essendo complici, o per cose importanti. Quindi sta scrivendo il titolo più naturale che lega appunto Chicco.
No, è fantastico, poi è immediato.
Sì, a volte a me piace.
Bello, no? Quando tu vedi qualcuno che scrive, no? E tu sei lì a guardare, attendi, no? Proprio che arriva
il e poi è quasi un gerundio, no? Scrivendo è il gerundio, il tempo gerundio, non è scrivere o scrivente, no. È gerundio, scrivendo, questo rappresenta quasi una continuità, però non è infinita, ma non è nemmeno finita, cioè molto geniale come titolo, veramente sei stato geniale nella scelta, perché io poi da scrittore collega come te, credo, tu lo sai meglio di me, che la copertina e un buon titolo fanno quasi il 90%, no? Che può attirare il lettore a comprare l'opera. Allora quando io vedo sto scrivendo, io da lettore vado in libreria, sto scrivendo, già lo prendi in mano, no? Ti incuriosisce, no? Dice, vabbè, che sto scrivendo, quindi è stata geniale l'idea.
Mi stai facendo riflettere, perché ti sto ascoltando, in realtà non ci avevo pensato a questa cosa, io avevo pensato solo alla chat di WhatsApp.
O sono io che sono andato troppo avanti.
Però salutiamo, è arrivato un bellissimo messaggio da Umberto di Napoli Marra, che dice, ciao Stefano, da Umberto e Laura
D'Esposito. Ciao Umberto, ciao Laura, grazie davvero, grazie della vostra presenza.
Comunque devo dire, è interessante, vedi?
Sì, molto bello. E poi comunque Stefano non è il primo libro che scrive, già scritto altre opere che hanno avuto comunque, come dire, un notevole successo, no? Sono state apprezzate dai lettori e sono sempre in commercio, no? Ci vuol dire qualcosa anche sui precedenti, per magari come integrazione al tuo pensiero, alle tue opere, magari per vedere.
Guarda, ti dico questa cosa che non è legata ad un'opera promozionale da parte mia per le precedenti opere, perché in realtà le precedenti opere mi hanno fatto fare palestra, Io penso che, cioè, io il primo libro sì l'ho fatto nel 2009, sono molto onorato di avere, cioè mi sembra quasi incredibile che io abbia scritto 7 libri, questo è il mio 7º, probabilmente, anzi sicuramente sta scrivendo, è la mia opera più matura, più completa nel mio piccolo, non sono nessuno, però sicuramente gli altri libri mi hanno formato, sono tutti molto, qualcuno li ha giudicati più di qualcuno molto interessanti, ma mi hanno fatto, mi hanno permesso di arrivare a questo con una, con un diverso modo di scrivere, cioè sta scrivendo proprio un'altra storia.
Stefano, la curiosità sempre sul tuo 6º libro, in realtà su quale mi sono un po' più, ecco, soffermata, perché da buona napoletana, come anzi da buon napoletani quali siamo, è una copertina da un punto di vista, ecco, di immagine molto particolare, cioè è una sneakers blu, che penso tu sia uno sportivo, a questo punto si vede anche dalla tua mise, no? Della domenica,
sì, diciamo che non hanno giacca e cravatta.
Valentina guarda subito l'abbigliamento.
Ha fatto bene Valentina. Valentina ha ragione, perché poi comunque noi non vestiamo per moda. Io non vesto per moda. Beh, oggi sembra quasi una sorta di sacerdote in realtà, perché mi hanno regalato questa giacca questa mattina, io do soddisfazione, per me un regalo è tanta roba, no? E quindi do soddisfazione, mi sono tolto quello che avevo, però sono molto parroco oggi.
Una volta ancora l'originale, perché dico le sneakers blu? Perché ricordano un po' il mare di Napoli, no? Cioè, la nostra città partenopea, la stessa città dove si incontrano i due protagonisti. E perché parli in prima persona, no? Quasi a voler far coincidere protagonista, autore, c'è un motivo dietro oppure una semplice scelta di stile?
No, lì è stata una semplice scelta stilistica, cioè nel senso non c'è stato un motivo indotto, perché una volta ancora è un romanzo immaginario, cioè nel senso mentre sta scrivendo un romanzo vero, per una storia d'amore, questa è la prima differenza più importante che ti posso dire con molta gioia. Perché una volta ancora era come avevo immaginato un amore, cioè vorrei incontrare una persona così, poi davvero l'ho incontrata, e guarda che è stato incredibile, e quindi è stata un'esperienza pazzesca. Guarda, ho avuto anche, cioè non sono il tipo da scoop perché non sono nessuno, però sicuramente una cosa che non ho detto a nessuno è che qualche mese fa, prima della pubblicazione che sta scrivendo, una persona mi disse: vabbè, ma io ho letto Una volta ancora, quindi praticamente quando tu hai una storia d'amore, io dissi: guarda, ti stai sbagliando, perché io ero un amore immaginato, poi sei arrivata tu ed è arrivato un libro vero. Quindi per questo ti dico che sta scrivendo, e diciamo probabilmente la cosa più bella delle cose che ho fatto, è anche la più vera.
Quindi possiamo anche dire tratta da una storia vera, no? Insomma, quasi.
Sì, chiedo scusa, lo dico proprio per anche a vostro servizio, c'è una cosa che per me viene prima di tutto, che è la privacy, il rispetto e soprattutto il rispetto delle scelte, perché amare significa anche lasciare andare. Se tu ami davvero una persona, e quindi chiaramente Chicco e Luna sono due nomi che sono stati inventati, così come i luoghi, nel senso che c'è qualche riferimento, perché io trovo che una delle forme più belle d'amore sia una forma di rispetto. Ho sempre praticato la reciprocità, quando non ho mai tirato per la giacchetta nessuno, perché non lo trovo giusto. Io dico sempre, sai, è un periodo brutto questo, quando si parla di relazioni che non sono relazioni, ma invece si parla invece di altre cose che sono follia. Gli abbracci non si estorcono, i baci non si estorcono, deve essere reciproco un rapporto. Io questo lo pratico anche. Puoi chiedere, puoi anche implorare per amore, ma in modo sano, dolce, romantico, non altro.
Beh.
Puoi soffrirne, no? E dire: guarda, io sto male senza di te, io ti amo. è fantastico dire una cosa. Guarda,
è verissimo, è verissimo, sono d'accordo con te, anche in questo momento, in questa società di oggi, che ci sono molti femminicidi, situazione difficile, mi ha dato un bel messaggio. A me piace sempre quella frase che dice: l'amore è come una farfalla in mano, se la stringi troppo la uccidi, se la lasci a mano aperta la lasci volare via per sempre. Quindi diciamo, certo, c'è sempre un equilibrio tra le parti che si trova comunque.
Devi poi considerare che devi mettere in conto la sofferenza, cioè nel senso, una persona deve essere pronta in amore a soffrire qualora la storia finisca, e quindi è questo che è molto importante, con dei percorsi. Ci sono dei rapporti che sono più importanti di altri, sono i rapporti che erano destinati per la vita. Ci sono persone che si ritrovano sole perché non si ama più in due, perché purtroppo succede, ma questo non significa che non si debba soffrire.
Sì,
e tu devi essere disposto a schiantarti nel dolore per poi rinascere.
Bravissimo, bravissimo. Ma tu credi nell'amore eterno?
Sì, certo.
Nel per sempre, nella famosa
nel amore per sempre,
no? Certo che credo nel per sempre. Io quando ho amato la luna, diciamo la luna del romanzo, per me era per sempre. E io avrei fatto qualsiasi cosa per questa persona per tutti i giorni della mia vita.
Bellissimo, molto romantico.
Diciamo una cosa, no, Stefano? C'è anche il fascino del tuo lavoro, che però a volte, ecco, innesca anche un po' di gelosia, no? Insomma, nell'altra persona, chi non è del mondo, no? Perché, guarda, ti vede sempre, no? No, circondato da artisti, belle persone, no? Insomma,
sì, vabbè, ma quelli vengono per le interviste, mica vengono per me.
Vabbè, però bisogna anche trovare, una persona che poi comprenda, no, il tipo di lavoro.
Guarda, l'ultimo problema, ho capito cosa dici, sicuramente io faccio un mestiere, è inutile girare intorno alle cose, sicuramente io sono l'uomo più fortunato del mondo, che faccio il mestiere più bello del mondo, questo è un discorso. Per quanto riguarda la gelosia, no, perché io posso essere circondato anche dalle più belle donne del mondo della musica, dello spettacolo, dalle più belle persone, ma io amo una persona e quella è la persona più bella del mondo per me. Cioè nessuna persona è bella quanto Luna, nessuna persona... Sì. Cioè, quindi già parti con me con un presupposto tranquillo.
No, lo so, perché però l'altra persona che deve fare anche questo salto, no? Cioè nel senso, comprendere il tuo lavoro e avere una fiducia piena, no, in te. A volte, spesso, sai, insomma, è difficile, certo, poi trovare chi comprende appieno.
Io credo che si chiama intelligenza emotiva, senza dire.
Intelligenza del cuore.
Intelligenza del cuore. Prima di tutto, comunque, allora, per chiarire questo nostro mondo che sembra che è fantastico, di persone belle umanamente, quindi c'è un rapporto bello umano, di amicizie, di conoscenze, di colleghi che diventano amici, di artisti che diventano amici, ma questo può capitare anche nel mondo dell'arte, dei musei, del cinema, dello sport, delle serie televisive e tutto il resto. Quindi sicuramente sono mondi speciali, non c'è problema, però sono mondi speciali in bene. Per quanto riguarda la gelosia del mio lavoro, no, più che altro gli impegni del mio lavoro, perché noi facciamo un lavoro particolare. Cioè non è facile per un conduttore radiofonico o per chi lavora in comunicazione in generale, dove tu pensi che io lavoro, che ne so, tutte le sere dalle 21 alle 24, oppure il weekend, il pomeriggio, questo solo per la radio, no? Sì. Ma posso anche essere chiamato per un'emergenza, un po' come i medici, no? Eccetera. Oppure c'è una data subito da fare per la presentazione di un libro, per fare una serata in discoteca, per presentare un evento che salta fuori improvvisamente, o un tour, qualsiasi cosa. Ok? E il nostro lavoro è così. Quindi c'è una programmazione specifica, ma c'è anche una programmazione a sorpresa. Ok? Più che altro il problema, se si può chiamare tale, ma io ringrazio Dio di avere questi problemi, al contrario, perché se io lavoro tutte le sere posso vedere la mia donna dopo mezzanotte. Chiaramente la mia donna si può rompere le scatole di stare con uno che lavora tutte le sere dalle 9 a mezzanotte e può andare a cena con lui o stare a casa con lui o dopo mezzanotte durante la settimana. Ma per dire, ma è normale. Cioè, voglio dire, e tra l'altro in questo caso non c'è stato un problema. Voglio dire, forse siamo più noi che possiamo essere a tempo per le persone, a meno che il contrario. Cioè, e la gelosia, ti ripeto, una persona intelligente non è gelosa. Può essere gelosa nel modo sano, divertente. Cioè, quando, quando c'è quella forma di gelosia marginale, simpatica, ma io non do
che ci sta, insomma, noi in un rapporto
non modo di essere geloso, se amo di essere geloso di me qualcuno, perché se amo una persona, scusate, se amo una persona io la rispetto, ma non è che la rispetto sempre, qui non stiamo parlando di gendarmeria, cioè nel senso la rispetto molto serenamente, cioè lei può venire, la persona che sta con me e ha aperti tutte le mie porte, cioè nel senso io non sono un uomo da comparti stagni. Cioè, nel senso, io devo uscire con gli amici, cioè parliamo anche di altro, no? Se volete, se vi fa piacere. Cioè, tipo, ci sono coppie che dicono: no, vabbè, però io il venerdì sera devo uscire con le mie amiche, oppure il giovedì sera io devo andare a giocare a calcetto con i miei amici.
Ho bisogno dei miei spazi, no? Come si dice?
Ma attenzione, no, non sto dicendo che gli spazi sono sacrosanti, però un rapporto libero, cioè se tu stai con me, ok? È vero. E tu mi vieni a prendere in radio, puoi stare con me in radio 10 minuti come ospite, naturalmente, perché è un posto di lavoro, però comunque puoi entrare nei miei mondi, io non ho problemi a farti vedere quello che faccio, cioè
abbiamo capito
Stefano,
è benissimo. No, chi ama davvero come fa Stefano è forse un sentimento che da piccoli abbiamo provato poche volte, chi ha avuto la fortuna di provarlo, si sente libero con la persona amata, avendola accanto si sente libera, no? Forse, come dire, da questo punto di vista, allora ti farei una domanda, insomma, un po' così particolare, perché la tua di trasmissione radiofonica su scala nazionale è una ancora delle poche ad essere a conduzione singola. Ecco, ipoteticamente, se qualcuno dovesse proporti di condurre con te, che sia in coppia, che sia in tre, tutto quanto, tu accetteresti e quindi di conseguenza sarebbe accettato anche dalla tua consorte.
Ma ci mancherebbe, ma certo, che mica è un, mica un tradimento trasmettere con due persone o tre persone. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di radio. Io poi, tra l'altro, credimi, io sono felice perché io o trasmetto da solo o trasmetto con qualcuno, sono felice uguale. Il mio presidente lo sa, il mio direttore artistico lo sa, e non a caso quando c'è qualcuno che arriva in radio per la prima volta oppure un nuovo conduttore eccetera, loro dicono: guarda, stai un po' anche con Stefano, perché io, a me piace fare squadra, cioè nel senso io non ho nessun tipo di preclusione, anzi, cioè non c'è differenza, amo la radio allo stesso modo, amo fare squadra, amo stare in compagnia, non sono una persona solitaria, cioè assolutamente, cioè sto bene con me stesso, ma non sto radiofonicamente, ma non sono un solitario radiofonicamente, anche perché spesso se tu ascolti Radio Kiss Kiss noi ci nominiamo un po' tutti, no? Anche quando l'altro non c'è, cioè io sto conducendo e parlo di Rita, di Pippo, di Adriana, di Alfio, di Ciro, di Kiss, di Max, ma
è vero. Dimmi. No, volevo dire, pure per gli ascoltatori a casa, quante che possono ascoltare te alla radio, in quali giorni e quali orari, la tua fascia?
Come no, mi fa molto piacere dirvelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24. Il programma si chiama Io, Tu e Kiss Kiss. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, il programma si chiama Io, Tu e il Weekend.
Ecco, quindi diciamo che
io da poco ormai io da solo, quindi voglio dire, anche nel titolo, quindi è una roba molto molto tranquilla, cioè il mio concetto di anche perché ragazzi noi da soli non siamo niente.
Bravo.
Io una curiosità, la tua voce che è fantastica, no? Ma l'hai curata, cioè come dire, hai fatto pure tu un lavoro sulla tua voce, è proprio così, perché è una voce, come dire, a parte la radiofonica, ma
guarda, è molto naturale, nel senso che ho seguito il flusso della mia voce, ho cercato chiaramente, perché come fai, cioè nel senso, io non posso insegnare dizione, no? Se non conosco la dizione, non posso insegnare comunicazione se non conosco la comunicazione, questo non toglie nulla alla spontaneità ovviamente, e quindi da bambino, da ragazzo cercavo di capire come parlare in italiano, parlavo in italiano anche sempre, anche quando avevo 15-16 anni, perché mi piaceva capire, perché noi abbiamo una lingua fantastica, così varia, piena di sinonimi, l'italiano è una delle lingue più vaste come scelta di termini del mondo, rispetto alle altre lingue. Quindi questo ci dà una possibilità enorme di essere curiosi, di conoscere, di parlare. Io cerco nel mio piccolo di parlare nel modo migliore. ho fatto una cura in questo per l'addizione, ma un'addizione non stucchevole, perché come senti poi il mio accento è napolegno, no? E quindi alla fine sono fiero, però mi ha aiutato moltissimo il fatto di vivere in tante città diverse. Ho vissuto 18 anni a Roma, ho vissuto 4 anni a Milano, ho vissuto a Pesaro, ho vissuto in altri posti, ho girato, e quindi la mia deformazione è parlare in italiano. Questo mi ha aiutato tantissimo. Ti sembrerà una cosa molto semplice, ma molto molto efficace.
È vero.
Cioè, i miei interlocutori sono vari, e quindi hai un numero di interlocutori molto grande, di dialetti, città, situazioni diverse, centri sociali diversi. Io amo tutte le persone, sono
sei un po', sei un po' pirandelliano, uno nessuno è 100.000. Stefano, ma che personaggi
no.
Le personalità no, lo so, sei sempre
ho una sola personalità, purtroppo non posso darti ragione, ma proprio questo non mi piacciono le persone.
Questa era una considerazione al peperoncino che ha fatto.
Me la può dire tranquillamente, solo che non sono io, quindi non so cosa rispondere.
Non ti identifichi in quella, è giusto, perché poi uno, chi meglio di se stesso, no, conosce la propria persona cara. Stefano, e come doppiaggio, cosa hai doppiato in particolare, i personaggi, pure per farsi un'idea?
Guarda, ho fatto me stesso in molti film, nel senso che io ho avuto l'onore di lavorare con i direttori di doppiaggio, forse in un periodo storico imperdibile del doppiaggio italiano, perché ho lavorato con Claudio Sorrentino, che voi conoscete, che è la voce di John Travolta, di Mel Gibson. Abbiamo fatto tante serie di Die Hard, e delle serie di Die Hard io facevo la radio, cioè Bruce Willis, almeno per il doppiaggio in italiano, entra in macchina e sente me che parlo alla radio mentre sta raggiungendo il nemico in una situazione tensiva pazzesca. Quindi ho sempre lavorato facendo quasi me stesso, perché mi chiamavano ogni volta che c'era una radio accesa, e quindi è stato molto divertente. Quindi era ancora più naturale per me, no?
Quindi se è stato la voce di, se è stato la radio di.
Poi sono stato la voce di tanti attori. Mi dispiace per loro che ho dato questa vociaccia a loro, ma ho fatto Viaggio al centro della Terra, ho fatto Blow con Johnny Depp, ho fatto alcune parti in tanti telefilm, ho fatto il film dei Joy Division, fantastico, il biopic, dove facevo uno dei membri della band, ho fatto dei film con Sharon Stone dopo il successo di Basic Instinct, ho fatto dei telefilm che andavano su Italia 1 con Luca Ward, ho lavorato con Luca Ward, ho lavorato con Tonino Accolla, ho lavorato con Marco Guadagno, abbiamo fatto... Adesso mi stai facendo ricordare, perché tu sai una cosa mia, se la volete sapere, è che io non... Tutto ciò che ho fatto, io non sto lì a dire ho fatto. Cioè lo rimuovo, perché cerco sempre di rinnovarmi, ok? A volte poi, quando mi fanno le interviste così belle come voi, siete molto cari, devo dire, a chiedermi tutte queste cose, troppo buoni, allora io mi dice, guarda, cavolo, ma ho fatto tutte queste cose. Cioè, nel senso, me lo sto ricordando adesso.
Però diciamo pure una cosa, Stefano, che sei di una umiltà unica, no? Nel tuo genere.
È vero,
sei un big, sei un professionista, però vedi, diciamo, come dire, non ti autoreferenzi, no? E questo è straordinario. Spesso si è portati sempre, no, a mettere davanti tutto quello che si è fatto. Invece ecco tu, veramente, questo denota una grande, a parte professionissima, di persona che sei.
Secondo me sei per me viene prima la persona.
Lui ha fatto, ed è un opinionista, un po' come noi, quindi ha intervistato grandi, piccoli, più di 2000 persone. Artisti,
quali che ti hanno fatto? È vero. Io lo farei perché ho fatto quella domanda. Perché quando venne da noi l'altro doppiatore, Stefano Mondini, no, che lui conosce, quando poi ho sentito Stefano Mondini, dice, io sono la voce di Mike, Breaking Bad, Simpson, no, io guardavo il film e mi veniva in mente, ma quando io sono lui, qualcosa ha doppiato, penserò a lui. Questo è bello.
Grande, ma io a volte mi chiamano, no? Volete sapere una cosa? Allora, per esempio, mi chiamano, dice, sto sentendo la tua voce. Dove? E io dico, ma veramente ho fatto quella cosa? E io mi avevo dimenticato di aver fatto quella cosa. Ed è ancora più bello, cioè ti fa ancora più piacere. Dici, cavolo, ho fatto quella cosa, è bellissimo. Rispondo a, se posso, a Valentina. Allora, io ti posso dire solo una cosa, sono stato molto molto fortunato, perché ho intervistato, che ne so, Joe Cocker, ho intervistato Aretha Franklin, ho fatto due edizioni di Grammy Awards, quello me lo ricordo perché è stata veramente una roba bella, insieme a tantissime altre cose che ho fatto. E i veri grandi sono i numeri uno, cioè nel senso le vere persone belle sono persone che sono abituate ad avere a che fare con più persone, ad avere successo, e ho notato sempre questa cosa che probabilmente non sto scoprendo nulla di nuovo, però nel dirvelo, le più belle interviste da Michael Bublé a Giorgia, a Pino Daniele, ad Antonello Venditti, a Francesco De Gregori, a Lucio Dalla, cioè veramente tutti i più grandi che ho intervistato, gli Human League, i Communards, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, i Take That,
le star.
No, ma ti posso dire una cosa, cioè, ma credimi, l'effetto meraviglioso che mi ha fatto avere ancora più stima di quelle persone, che è stata una grandissima lezione di vita, è stato proprio il fatto che loro erano dei semplicioni, perché se tu sei abituato, allora, è sempre come la vita, no? Io conosco, che ne so, vado in un pub e sto al bancone e sto bevendo una birra e conosco una persona, iniziamo a chiacchierare. Se questa persona si autoreferenzia per il suo lavoro e quindi si appoggia al suo lavoro per parlare con me e per permettere una conversazione, significa che già il rapporto è tossico, perché tu non mi stai dando niente di te. Cioè, per me conta prima la persona e poi quello che fa. Tu puoi essere il più bravo conduttore radiofonico, puoi essere il più bravo scrittore, puoi essere il più bravo medico, puoi essere il più bravo, che ne so, architetto, ma devi valere come persona, e il valore non è su quelle cose di successo, il valore sta nei tuoi valori di persona.
Mi sei piaciuto, io lo farei capire a tante persone che non sono nessuno e si crede di chi è, capito? Qua a volte devo fare una mezza cosa.
Ma guarda, se posso interromperti, perdonami se ti interrompo, a volte è anche una questione di insicurezza, cioè nel senso ci sono anche persone che purtroppo devono, come dire, gestire una loro insicurezza e magari attaccano per difendere, anche quello significa disinnescare. Io quando mi trovo davanti ad una persona che è molto autoreferenziata, io non è che non ci resto male. Cioè cerco di capire perché fa così. Chiaramente magari non rientrerà nei miei canoni di socialità, cioè magari non saremo i più grandi amici della vita, oppure, però penso che a volte sia anche un problema legato alle proprie sicurezze, alle proprie insicurezze. Le persone dovrebbero avere meno paura di essere se stesse, di esporre le proprie fragilità.
Giusto, sei molto psicoanalista. Bello, sto aspetto.
No, sono semplicemente.
Io scherzo ogni tanto, faccio una battuta un po' per rendere la puntata ancora più leggera. Ma anche come attore, no? Hai avuto dei ruoli, anche se non, se mi ricordo.
È stato divertente. No, sì, vabbè, come attore è un parolone, come attore
vabbè,
un parolone.
Diciamo, lo so, però diciamo, hai avuto comunque un tuo vissuto, no? Di parti, diciamo così, che hai recitato.
È stato molto divertente e continuerà ad essere divertente qualora ricapitasse, nel senso che molti anni fa, io non lo so, 15 anni fa, 16 anni fa, mi chiamarono per fare, io di solito faccio un po' di voci per doppiaggio anche in Rai a Napoli, per Un posto al sole, per altre cose, eccetera, per altre produzioni. E pensavo mi chiamassero per quello come lavoro, diciamo, abitudinario, bellissimo. E invece mi chiamarono per fare un video, ma molti anni fa, e io non avevo capito bene di che cosa si trattasse, poi chiesi naturalmente, e stavano cercando delle figure per come nuovi attori, eccetera. Io specificai che insomma non ho questa presunzione di essere un attore, però mi dissero tu devi registrare questa cosa. E registrano questa cosa passò, sai, quando fai quelle cose ti dimentichi, no? Perché fai altro, eccetera. E un giorno, io vivevo ancora a Roma, insomma, mi chiamano e mi dicono: domani la convocazione alle 6 del mattino a Napoli per girare il ruolo di Le mandiamo la parte. Io pensavo uno scherzo, non ci volevo andare. Li chiamai per capire se fosse uno scherzo di Pippo Pelo, che mi fa sempre un sacco di scherzi.
È un burlone, diciamo.
Pippo è un fratello, Pippo è il più grande di tutti, il più bravo di tutti. E comunque era vero. E da lì ho fatto delle piccole parti. Il punto qual è? Il punto è che io faccio la radio e vado a braccio, nel senso che noi non leggiamo, come ben sapete. Noi prepariamo il nostro programma come autori, prepariamo i contenuti, insomma ci applichiamo molto, ma la radio è il qui e ora, come esattamente sto parlando con voi. Non... Chiaramente si va a tematicizzare un intervento e si va a contestualizzare, ma qui stiamo parlando di scuola di radio e non lo facciamo a noi. Ma recitare a memoria per me è un casino, perché io non sono uno da memoria. Ma non perché sia rincoglionito, ma perché tutt'altro, ma sono molto attento, ma proprio non riesco, devo fare un doppio lavoro a imparare a memoria. Infatti chiedevo al regista puntualmente sostituire magari un termine, un sinonimo. Sono stati anche molto gentili con me, devo dire, e poi ho imparato tanto con degli attori veri sul set, e lì è veramente bello perché impari dagli attori veri. Ho fatto delle piccole parti a teatro, abbiamo fatto delle cose belle. Con Roberto Sciufoli abbiamo fatto il Teatro Argentina, abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo, si chiamava Lunedì non riposo, perché solitamente sapete che lunedì i teatri sono chiusi, e abbiamo fatto questo esperimento bellissimo corale con un sacco di attori bravissimi. Anche le mie presentazioni, abbiamo fatto il Diana, e io quando vado a presentare il libro al Diana a Napoli o in altri teatri, adesso capiterà, presenteremo il libro a Vieti sul Mare, al Festival del Libro a Vieti il 25 maggio. Cerco sempre di dare un'umanità al libro, cioè di farlo vivere attraverso i loro personaggi, e quindi probabilmente con molta calma, perché poi bisogna organizzare tutto, io cercherò i Chicco e i Luna per portare Sta scrivendo a teatro.
E chi sta che magari, ecco, questo lo dico, non diventi anche, che ne so, una serie, un film.
Bravo, potrebbe essere, guarda, io sono un po' come San Tommaso, è bellissimo parlare di queste cose e io vi ringrazio della stima, ma diciamo che il libro si presterebbe molto a questo, vediamo che succede, non c'ho nessuna aspettativa
quindi,
in merito.
Quindi diciamo che è un libro un po' per tutta la famiglia, no? Insomma, cioè che può leggere sia un ragazzino del liceo, ma anche un adulto. Veramente
sì, perché un amore sono proprio le emozioni che tu provi quando incontri una persona, quando non puoi fare a meno di quella persona per gioia, quando piangi di felicità, quando c'è tanta musica dentro, cioè le canzoni che fanno parte di Sta scrivendo sono le canzoni di Chicco e Luna, e a differenza di tutti gli altri testi delle canzoni inserite in altri libri, tu leggi due righe di una canzone, quello che facevano Chicco e Luna nel mentre, cioè senti il battito del cuore, le lacrime, lo sterno, i baci, gli abbracci, il rassicurarsi.
Viene voglia veramente.
È una roba forte. Allora ti dico che il libro è una roba forte, quindi sono molto contento che voi lo stiate leggendo e che abbiate studiato.
Quindi Stefano, diciamo, quindi è una storia d'amore però senza intoppi, complicazioni, cioè è bello proprio da leggere.
L'amore non è bello, l'amore non è bello se non è litigarello. Quindi ci deve essere qualche colpo di scena. Non può essere sempre lineare.
Questo mi fa capire che non avete letto. Allora, questo mi fa capire che
siamo come il ministro San Giuliani, va al premio Strega, ha letto i libri? No, hanno votato il premio senza leggere un libro.
Io confesso, però ho tanta voglia di leggerlo perché sono affascinato veramente.
No, perché in questo dimmi, scusami.
No, dico, sono affascinato, Stefano, da come lo racconti, perché c'è l'entusiasmo proprio non solo dello scrittore, ma proprio di chi ha vissuto, no, delle emozioni, e vuole che gli altri provano esattamente le stesse emozioni.
Ma scrivendo, no, è una parte di me fondamentale della mia vita sentimentale.
No, perciò veramente mi hai, come dire, convinto, ma non perché c'era bisogno, ma perché veramente desiderosi proprio anche di leggere a volte sempre i soliti romanzi, no? Invece è una storia che invece ti trasporta, no, nelle emozioni.
No, poi io sono curioso anche di conoscere la sua narrativa, il suo stile di scrittura, quello pure incuriosisce, al di là del titolo, dell'opera in sé.
Proprio aggiungere una cosa, se vi può essere utile. Nel libro c'è anche la mancanza, cioè la fine di questa storia, e come viene gestito soprattutto l'intelligenza emotiva del dolore e come si vive un dolore dell'amore e della vita che va via. Cioè c'è l'amore insieme e l'amore senza.
Quindi Stefano, ma la scusa della prefazione fatta da Pippo Pelo, che tuo amico collega, perché è venuta, diciamo, per un libro? Perché questa prefazione?
Allora, prima di tutto la prefazione che sta scrivendo non è di Pippo Pelo. La prefazione che sta scrivendo è di Isotta. No, no, no. E di, allora, ragazzi, dovete studiare.
Infatti, impreparati.
Allora, la prefazione a quale libro a quale libro è dedicata? Perché a me c'era scritto l'ultimo con la prefazione di Pippo Pelo. L'ultimo dei sei.
No, no, no. Allora, ragazzi, molta tranquillità. Facciamo uno schema.
Calma, okay. fermi tutti.
Con molta serenità, anche perché tra un po' devo purtroppo andare. Allora, no, così siamo più tranquilli. Allora, Pippo ha scritto molte prefazioni di libri precedenti. Mio fratello di radio, una persona con una stima incredibile, una delle persone più intelligenti del mondo. L'ultimo romanzo non ha la prefazione di Pippo. L'ultimo romanzo ha anche la storia della prefazione, anzi vi saluto con questa magari. Allora, praticamente l'ultimo romanzo nasce, la storia della prefazione è anche un altro aspetto molto bello, perché è fatto da Isotta Carapelli. Isotta Carapelli è una grandissima anima bella, una cantante, un artista, ma soprattutto una persona molto emotiva. L'anno scorso in radio, vi dico questa cosa e poi ci salutiamo. L'anno scorso in radio suonavamo questo pezzo di Isotta, che era un tormentone, una canzone pop molto gradevole, molto divertente. Però io capii che dietro quella canzone c'era una persona che poteva dire ancora altre cose. E lei, guarda caso, mi scrisse: che bello quando mi annunci alla radio perché vai oltre. E io dissi: vale, è troppo buona, è stata solo una sensazione. E praticamente lei stava scrivendo una lettera d'amore al suo ex fidanzato. Nel momento in cui ho chiesto a lei di fare la prefazione, perché Pippo, e per dei tempi, non ha potuto scrivere la prefazione che sta scrivendo, perché è chiaro che l'avrebbe scritta Pippo per me, ma ci troviamo in un momento storico, durante le vacanze del 2023, che dovevamo chiudere la prefazione e consegnarla in stampa, e Pippo, giustamente, dopo un anno di lavoro, stava in vacanza. E siccome il libro non è proprio un libro che parla di patatine e popcorn, sai, comunque ti devi mettere.
Sembra, io... No, voglio dire che è arrivato un bellissimo commento di Carolina, vedi, e dice: ciao ragazzi, wow, Stefano Piccirillo.
Ciao Carolina, ma sei troppo buona, sono poco super, sono molto umano, però grazie, siete super voi. E quindi con Isotta nacque questa conversazione emotiva, e io dissi: guarda, è incredibile, perché io ti stavo chiedendo di farmi fare la prefazione. E lei disse: Stefano, non ci credo, io sto scrivendo una lettera d'amore anch'io. E quindi è stata la combo perfetta.
Che bello. Stefano, prima che scappi via, un momento poetico, solo Daniele ti dedica la sua poesia, così te la gusti.
Sì, è bello. Vai, Daniele. Come no? La poesia che scelgo oggi è tratta da una mia opera, Aneliti Poetici, dalla casa editrice dell'Orfea Publisher. Siccome noi, io ho scelto un'altra poesia, poi ne cambio sempre in corso d'opera, ma perché mi rifaccio sempre le parole degli ospiti. Tipo, lui ha parlato di abbracci, sentimenti, questa cosa qua all'inizio della trasmissione, e ho scelto la poesia Un abbraccio. Provo a leggere, non sono un dicitore, però ci proviamo.
Forza.
Un abbraccio è un gesto di completezza in cui comprendi ciò che tanto ti manca. In un abbraccio si incrociano due mondi, c'è una congiunzione tra due solitudini, si annullano tutte le distanze. Un abbraccio non manca mai d'occasione, lo si dà quando si soffre per un dolore, quando si è felici per un amore e quando ci si vede dopo tanto tempo. Io, mia madre, l'abbraccio ora che viva, non aspetterò che muoia per farlo. I figli non vogliono sempre essere coccolati, si accontentano anche di un abbraccio. Un lungo abbraccio è una grande medicina, perché in quell'attimo stai davvero bene. In un abbraccio capisci che non sei solo, perché per farlo hai bisogno sempre di qualcuno. Tutti i paesi del mondo sono un grande abbraccio. Questo
è bellissimo. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Io tengo molto il calore di un abbraccio. Hai detto delle cose meravigliose, io ti ringrazio tantissimo, vi ringrazio grazie. Tantissimo tutti e tre, siete stati molto molto carini, perché io credo molto negli abbracci. Quando tu mi abbracci, senti in amicizia, senti in amore, senti in affetto, senti in stima, perché tutto parte dalla stima.
È vero. Stefano, io ti ringrazio, però non puoi andare via prima che hai sentito almeno un pezzettino, un ritornello da Valentina, se no Daniele ti ha dedicato la poesia e Valentina ha preparato...
Ma come no, onoratissimo.
Lo vai, vai. Del rumo grostolano di prima.
Ma no, ma figurati. No, anzi, ti ho dato, anzi, ho cercato di essere di tuo supporto, perché ti volevo raccontare proprio una storia che è nata legata al libro, ma figurati. Per me puoi dire anche che la preparazione me l'ha fatta, che ne so,
Domenico,
non ti preoccupare.
Stand by me banking. When the night is come and the light is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, for I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me. Grazie. Oh,
meravigliosa. Me la porto nel cuore per tutta la sera.
Stefano, grazie di cuore. E ci grazie. Fai solo, ecco, radiofonico, un saluto per tutti gli amici di Rubrica Social, così ce lo conserviamo agli atti, perché quando ci capita più.
No, ma più che il saluto radiofonico è il saluto naturale, perché non c'è differenza tra quando si parla alla radio e quando si parli sempre allo stesso modo, naturalmente. Quindi un saluto agli amici di Rubrica Social, sono stato onorato, siete delle persone bellissime, un abbraccio e in bocca al lupo per tutto.
Grazie di cuore, un grosso in bocca al lupo anche a te, non vediamo l'ora proprio di comprarci il libro e farcelo autografare con la tua firma alla prossima presentazione.
Sarà un mio onore, grazie ragazzi, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao. Buona serata.
Grazie, ciao.
Ciao.
Fantastico Daniele, allora io direi veramente è stata una puntata proprio ricca di spunti, di riflessione.
No, poi l'ospite si è messo lui a suo agio, sembrava lui, come dire, l'opinionista e noi gli ospiti.
No, un big, cioè veramente, vedo l'ora proprio di incontrarlo dal vivo in una sua presentazione.
Sì, allora, sì, io a proposito, prima di chiudere.
La sua sta pure a Vomero, quindi eventualmente, insomma, ci andiamo insieme.
Sì, sicuramente.
A proposito, volevo solo ricordare agli spettatori che venerdì prossimo, 19 aprile, alle ore 17:30, io terrò una presentazione del mio ultimo libro, La leggenda di Pierino De Vite. Saremo a Piscina, nella piazza da Furi, nella sala del consiglio municipale. Ci sarà anche con me il presidente del CSI regionale, il presidente della municipalità Nicola Nardella e addirittura tra gli interventi lo scrittore Pino Imperatore. Quindi segnatevi questa data, venerdì 19 aprile, ore 17:30.
Perfetto, non mancheremo neanche noi di Rubrica Social, ovviamente. Allora, appuntamento al prossimo ospite, anzi due super ospiti in settimana, giovedì sera in edizione speciale per accogliere una grandissima ballerina vice campionessa europea e poi domenica con un altro super super ospite. Un abbraccio a tutti quanti voi.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...
the time. I'm looking for.